Oggi sembra diventato impossibile parlare di René Le Château senza che qualcuno inizi a ridacchiare citando Roberto Giacobbo e le sue trasmissioni. Nel corso di questa conversazione cercheremo di smarcarci dall'idea che il villaggio francese sia solo quella roba lì che ci viene propinata identica a ogni serie di Voyager. La sfida che mi sono dato è quella di parlare di aspetti di René Le Château che siano in gran parte ignoti e inediti, per dimostrare che dietro alla superficie di cui si occupano le trasmissioni televisive c'è un mondo ampiamente inesplorato. Per farlo, ho coinvolto una delle massime esperte del villaggio francese, Lucia Zemiti. Come per molte delle persone che ho intervistato fino ad oggi, è molto difficile spiegare esattamente chi è Lucia. La migliore definizione che mi viene in mente è quella della cantastorie. Per diversi anni Lucia ha contribuito alla rivista Indagini su René Le Château con lo pseudonimo di Mamma Oca, curando la rubrica Le Contes de Mamma Oca. René Le Château è un calderone in cui ribollono fatti storici, leggende, pettegolezzi, documenti apocrifi, falsi sfacciati e mappe del tesoro da interpretare. Come tutti, Lucia è interessata a distinguere tra il vero e il falso, l'ipotetico e il plausibile, ma queste categorie non sono in cima ai suoi interessi. Lucia studia le vicende del villaggio francese per sintetizzarne storie, racconti, archetipi. Lucia ha scelto di pescare la propria materia prima in un universo narrativo incredibilmente ricco e complesso. Nel salutarla, chiedo scusa a tutti se per un minuto vi racconteremo a grandi linee la vicenda di René Le Château come potreste sentirla raccontare a Voyager. Dal secondo minuto in avanti il nostro obiettivo sarà quello di farvi conoscere The Dark Side of the Moon, il lato in ombra di René Le Château. Intanto Lucia, grazie per averci concesso il tuo tempo e ti passo una palla piuttosto grossa perché è difficile riassumere una vicenda così complessa in un minuto. Però per chi non ha mai sentito parlare di René Le Château, perché io e te siamo innamorati di questo villaggio?
Allora, intanto ti ringrazio Mariano e come dicevi tu parlare di René Château in 2 minuti è veramente difficile. Io come tanti ne sono rimasta affascinata prima che arrivasse internet e quindi quando Ren non si sapeva nemmeno dove fosse perché non era assolutamente possibile trovarla sulle cartine geografiche, impossibile trovare i riferimenti anche solo al quadro dei Pastori d'Arcadia di Poussin che comunque ne faceva parte. Quindi io proprio mi sono lanciata in questa storia intorno agli anni 80, come penso la maggior parte di quelli che ci sono cascati con il libro di By Gentleight e Lincoln. E veramente questo era un calderone di storia, di miti, per cui all'inizio era veramente difficile anche capire dove cominciava il vero e dove cominciava la leggenda, ma non è cambiato molto in tutti questi anni, mi sembra. Dopodiché, raccontare la storia per chi non ne ha mai sentito parlare, la possiamo riassumere in pochi punti. Rennes è un paesino della Francia meridionale, alla metà del 1800, un prete arriva in un paesino appunto che è Rennes-le-Château, è un prete povero. Cerca di districarsi, secondo i racconti, tra i suoi paesani e questa chiesetta che cade a pezzi, ha una storia privata piuttosto particolare e quindi questo lo rende già un personaggio molto interessante. Riesce ad ottenere dei fondi per ristrutturare la sua chiesetta e quindi con i primi restauri si imbatte in qualcosa che appunto darà il via al mito su Rennes-le-Château. Si imbatte in qualcosa che non conosciamo, non penso che nessuno possa dire di aver ancora scoperto che cos'è, ma gli dà modo di avere in breve tempo una certa disponibilità di capitale per cui può restaurare molto bene la chiesa e dare il via a delle costruzioni private su questo terreno che lui comprerà mano a mano e appunto anche se i visitatori di oggi possono trovare abbastanza sempliciotta la sua casa e la sua tenuta, secondo me invece è una casa di classe, stiamo parlando dei primi del Novecento. Dalle foto si vede che ha una vita piuttosto agiata, non dimentichiamo che in quel periodo la storia francese ci racconta che c'era una terribile carestia appena sotto questa collinetta, per cui questo prete si crea un paradiso terrestre a pochi metri appunto dalla povertà dell'altra gente. Quindi in mezzo a questa storia così semplice c'è tutto un intrigo di personaggi che lo contornano, amici preti che vengono anche assassinati brutalmente. Si parla di sette segrete, si parla di passaggi segreti, di grotte sotterranee che attraversano tutte queste zone, per cui lo rende veramente un canovaccio su cui si possono imbastire tutte le storie. Tutte le storie che appunto imbastiscono i vari scrittori che dal 1950-56, mi sembra, con le prime storie registrate proprio a Rennes, si trasformano con il mito, la Bibbia del mito di René Le Château, che è proprio il Santo Graal di By Gentleyate Lincoln, e arriva poi fino ai nostri giorni con il successo forse che gli ha dato una spinta in più, che è stato il Codice da Vinci.
Penso che non avrei potuto raccontarla meglio perché è davvero una storia gigantesca che ha al cuore appunto un ipotetico tesoro. E non a caso ho citato The Dark Side of the Moon, il lato oscuro della luna, perché l'intera storia ruota intorno a un mistero. Non stiamo parlando di un oggetto archeologico come si potrebbe essere la Sindone di Torino, intorno a cui ci si scorna per capirne le origini, ma al cuore della vicenda di René Le Château c'è qualcosa la cui natura è totalmente ignota ancora oggi, e che proprio per sua natura, per questa sua natura di mistero, consente a ciascuno di farsene un'idea diversa e di riempire gli spazi vuoti un po' come gli pare, come lo sente più vicino alla propria sensibilità. C'è chi ha associato l'intera vicenda di René Le Château a una grande macchia di Rorschach che, come un test proiettivo, consente a ciascuno di osservarci qualcosa all'interno. Ecco perché le molte trasmissioni TV che cercano di estrarre un segreto oggettivo dalla vicenda spesso mancano il bersaglio perché cercano un'oggettività in un luogo dove più che altro a colpire l'immaginazione e la nostra, il nostro, è diventato oggetto del nostro amore, si può dire, è proprio questa natura invece quasi di specchio. Si va a René Le Château, si trovano delle cose che parlano di sé. Nello specifico mi ha sempre molto colpito il tuo approccio alla vicenda, che ha certamente un interesse che ha componenti escursionistiche, archeologiche, storiche, ma la componente narrativa è assolutamente preminente. A me pare che la René Le Château di Lucia Zemiti sia soprattutto una storia, e non con il significato della storia della bugia, ma proprio della storia del piacere del narrare, di raccontarsi le vicende non soltanto dietro la tastiera di un computer, ma anche proprio magari al caldo di un camino di un hotel a Arles-les-Bains, piuttosto che all'ombra della Tour Magdala. E così, Lucia.
È così, ma è straordinario proprio per quello, cioè ha talmente tanti elementi sul suo suolo, proprio sul campo, diciamo, che tu partendo da quello che trovi, da quello che vedi, riesci ad avere delle corrispondenze straordinarie. E quello che è assurdo è che riescono a stare in piedi tutte, quindi non mi meraviglia che abbiano trovato la possibilità di scrivere queste cose. Per me sono meravigliose, perché io all'inizio credevo e credo, ma perché dare dei dubbi a quello che hanno scritto? La fantasia che hanno avuto per imbastire questa storia per me è stata straordinaria, nel senso hanno creato veramente una specie di libro pop-up dove tu puoi trovare queste cose fantasiose, puoi raccontare la storia e in fondo il sud della Francia ti offre la possibilità di avere dei riscontri. Quindi veramente il limite tra la storia e la fantasia è sottilissimo, e certo c'è il pericolo di che qualche credulone, insomma, ci vada un pochino troppo, ci entri troppo profondamente. ma resta questo fascino straordinario che traspare anche ai giorni d'oggi, quando comunque molte delle bugie o dei miti che sono stati costruiti sono stati distrutti, insomma.
Io e te qualche anno fa abbiamo realizzato fisicamente i tarocchi di Rennes Le Château e io ricordo chiaramente quanto è stato facile trovare per ciascuna immagine la parte corrispondente che in un caso poteva essere una montagna, nell'altra un dipinto e nell'altra ancora un documento. Perché è così ricca di archetipi l'intera vicenda che siamo riusciti a coprire tutti gli arcani con facilità. E ricordo con grande emozione un pomeriggio dell'estate del 2008, quando ci siamo messi alla ricerca di un cavallo bianco degli scacchi, perché avevamo letto della presenza di un enorme pezzo degli scacchi bianco in una roccia da qualche parte ai piedi della collina di Rennes Le Château, partendo da una descrizione battuta a macchina e mal fotocopiata degli anni 60 che poi abbiamo trovato.
È vero, lo ricordo benissimo, lo ricordo anch'io e quando abbiamo visto il cavallo sulle rocce è stato un po' come trovare un piccolo tesoro. La cosa straordinaria è che io ricordo un altro fatto che mi colpì molto. Con mio figlio Mattia aveva fatto uno studio, una ricerca su un punto speciale della mappa di Rennes Le Château e dei suoi dintorni. Qui da Milano praticamente, secondo una sua teoria, insomma, adesso non la sto a spiegare perché è abbastanza lunga. Comunque siamo partiti da qui, quindi ci siamo fatti questi quasi 900 chilometri, ci siamo arrampicati su una collina che non era la solita che conosciamo noi, quindi sulle colline opposte a Rennes, l'abbiamo scalata tutta e nel punto preciso dove ci siamo fermati con la macchina abbiamo trovato un grosso cerchio fatto con i sassi. Per cui veramente, non dico un posto magico, ma un posto che si presta comunque a queste cose straordinarie.
Io penso che ognuno delle persone che si è occupata di questa vicenda potrebbe raccontare di stranezze che gli sono capitate. A me è successo anni fa di essere contattato telefonicamente da un regista che mi ha tenuto più di un'ora al telefono dimostrando una conoscenza dei fatti di Rennes Le Château incredibile, perché in Italia più o meno conoscevamo tutte le persone che erano dentro le vicende. Questo era un nome completamente sconosciuto, con una padronanza dell'italiano incredibile, che mi ha raccontato una serie di fatti e messo giù il telefono, non l'ho mai più risentito, costui è completamente sparito e ho scoperto che mi aveva dato un nome falso, non mi aveva estorto nessuna informazione particolare, anzi me ne aveva date moltissime e ancora oggi non so chi sia questa persona, ho il suo nome e cognome segnato nella mia rubrica del telefono, chiamando risponde un indiano che dice di non saperne nulla e che parla anche male l'italiano e quindi questo per me è stato uno dei misteri totalmente privati, perché non ho mai raccontato, lo sto raccontando a te adesso per la prima volta, costui non so chi sia e penso che ognuno potrebbe raccontare qualche stranezza che gli è successa lì. Un aspetto che pochi sanno è che la comunità di studiosi della vicenda di Rennes Le Château è piuttosto nutrita e noi per 5 anni, dal 2003 al 2008, abbiamo frequentato un forum legato al sito italiano RennesLeChâteau.it. In parallelo c'era un secondo forum di appassionati italiani invece su un sito gestito in Francia che era RennesLeChâteau.com. La particolarità dei due siti è che uno era bianco e uno era nero, ma solo sulla base dello sfondo utilizzato nei due ambienti. I due ambienti hanno proprio assunto una certa identità con il tempo, cioè il forum bianco e il forum nero erano diventati due aspetti quasi come nella simbologia manichea o catara, due aspetti della verità, uno più oscuro, uno magari più legato ai pettegolezzi, alle piccole cattiverie, l'altro più legato agli aspetti luminosi, di fare chiarezza, entrambi popolati anche da personaggi strani. C'erano state adesioni da parte di persone che sembravano legate a ambienti del tradizionalismo cattolico, che cercavano di buttare acqua sul fuoco, altri legati più a ambienti del ghenonismo. Insomma, io lo ricordo come un periodo periodo in cui la socialità tra di noi era stata piuttosto viva, piuttosto anche accesa, ben lontana da qualunque idealismo che si può immaginare di un gruppo di amiconi che stanno lavorando tutti intorno a un tema comune. Ci sono state guerre, ci sono state gelosie, invidie, amicizie, amori che sono nati. Come hai vissuto questo aspetto che a volte non si collega in automatico a una vicenda che sembra riguardare solo preti e tesori?
Allora, intanto ricordo anch'io in un modo veramente grandioso questo periodo col tuo forum, perché era poi stato creato da te, in cui veramente a parte che abbiamo esaminato Rennes Château, in tutti i suoi lati l'abbiamo completamente distrutto e poi riassemblato, proprio per scoprire tante cose che poi sono state aggiunte alla storia di Rennes proprio grazie un po' anche alle nostre scoperte. Si sono create delle amicizie che io ho ancora adesso, che conservo veramente nel baule delle cose preziose, e del forum bianco e del forum nero mi ricordo che comunque sul forum nero anche chi scriveva sul forum bianco. Quindi abbastanza fuori dalla fantasia, più legato alla realtà, sul forum nero si lasciava andare a delle cose un pochino più esoteriche. E questo naturalmente un po' mi faceva ridere, però riscaldava un po', diciamo così, la conversazione e creava nuovi spunti da poi portare sul forum bianco, magari un attimino più ritagliati dalla fantasia, ma che comunque davano un grande spunto alla ricerca. Ecco, questo è il mio ricordo.
Sono molto d'accordo che questo balletto tra luce e ombra sia stato fondamentale perché appunto ha dato anche un'immagine cromatica degli aspetti della vicenda che appunto non sono né bianchi né neri e diciamo che la verità danzava in mezzo a questi due forum allegramente senza farsi catturare né da una parte né dall'altra. Diciamo che al culmine del nostro lavoro avevamo messo nero su bianco, su carta, oltre 1300 pagine di articoli di approfondimento, traduzioni, studi approfonditissimi, di una rivista chiamata appunto Indagini su Rennes Le Château, che è uscita per 27 numeri. Un giorno ho rilegato questo bestione in due volumi, perché un volume solo non sarebbe bastato, l'ho portato a Rennes Le Château fisicamente, l'ho appoggiato sul tavolo del sindaco di allora e gli ho detto: guarda, questo è quello che abbiamo fatto in Italia, se vuoi possiamo rinnovarti il museo, questo è diciamo il nostro background, e tutto questo materiale li ha impressionati, e la prima reazione che ho avuto da parte di Marie-Laure Bousquet, che era la responsabile dell'ufficio del turismo dell'epoca, era: beh, gli altri scavano col piccone, voi scavate con il cervello. E il risultato è
Straordinario.
stato proprio quello di mettere in piedi un museo. Un museo che non sarebbe nato se non da un'unione di una miriade di energie, perché quanti eravamo nei momenti di maggior lavoro?
C'era un nutrito numero di studiosi seri, quindi non mi metto in mezzo, però veramente avevamo formato un circolo piuttosto interessante e di persone che comunque ne sapevano anche al di fuori della storia di Rennes Le Château, quindi erano veramente formati e saggi, insomma, non si lasciavano prendere troppo dal mito. Quando c'era da scavare a fondo lo hanno fatto, e quindi io penso che il lavoro che è stato fatto, sia con la rivista, che resterà comunque un po' la Bibbia di Rennes Le Château, nonostante quello che potranno scrivere anche dopo e quello che è stato scritto prima, secondo me lì si riesce a capire bene dove finisce il mito e dove comincia la storia. E quindi il fatto che tu abbia potuto realizzare poi il museo di Rennes Le Château penso che sia stata proprio la medaglia sul campo.
Davvero credo che quell'obiettivo che abbiamo raggiunto come gruppo abbia un po' segnato il fatto di uscire dal solo ambiente virtuale che, come dire, consolida sicuramente rapporti umani solidissimi e reali, ma ha avuto proprio un impatto sulla realtà, perché oggi chi va a visitare il museo di Rennes Le Château e i luoghi dove ha vissuto questo parroco si sente raccontare la storia dalla nostra voce, perché noi l'abbiamo l'abbiamo scritta e l'abbiamo concepita in quel modo. E lo abbiamo fatto proprio cercando di mantenere quell'equilibrio tra la leggenda e il dato storico, che è un gioco che secondo me a te viene molto, molto bene. Queste 1300 pagine sono poi finite online perché abbiamo deciso di offrirle gratuitamente alla lettura di chiunque, per cui praticamente la totalità dei documenti ad oggi disponibili sul caso, dal francese, noi ci siamo presi la briga di tradurli uno per uno, sistemarli, a volte in alcuni abbiamo addirittura inserito i numeretti per farne dei versetti, in modo da poter dire che al versetto tale c'era questa immagine che poi si poteva trovare sulla mappa, la pagina tale. Insomma, abbiamo fatto un lavoro così capillare che resterà e che, su cui poi chiunque potrà da domani continuare a giocare e pescare nuove storie. Io inviterei tutti, soprattutto, a ricercare gli articoli, le storie che hai portato a galla tu. Quella che forse ricordo con maggior affetto perché è legata alla nostra gita alla ricerca del cavallo bianco, era quella di nuovo sospesa tra realtà e fantasia, in cui citavi Alice nel Paese delle Meraviglie, una scacchiera e l'architettura dei giardini di questo parroco che ai due lati opposti di un giardino più o meno a forma di riquadro. Aveva installato due torri.
Sì, è una cosa anche questa abbastanza straordinaria, si presta anche questo giardino veramente a un'infinità di interpretazioni e comunque se lo scomponi in una scacchiera, io mi ricordo che a un certo punto su questa scacchiera di Sonnier appariva nel punto al centro praticamente di questo giardino, dove l'illustrazione di Lewis Carroll aveva messo proprio il suo re, e quindi anche questo mi aveva lasciato veramente perplessa. Ma come ti dicevo, Ren veramente si presta a questi straordinari colpi di scena, dove veramente sembra che possa combaciare tutto quello che la tua fantasia può scatenare. Nel mio caso, i racconti appunto trovavano spesso un riscontro che anch'io non sapevo spiegarmi.
Ci sono poi delle strane coincidenze, per esempio c'era chi andava a leggere i giornali che leggeva il parroco dell'epoca per cercare di entrare nella sua mente e immaginare che cosa appunto stesse pensando nei diversi periodi della sua vita. Sapevamo che da alcuni documenti che era abbonato a una rivista che è disponibile interamente su Google Books, e questa era una rivista che pubblicava in modo seriale i racconti di Arsenio Lupin, scritti da Leblanc, e in uno di questi racconti viene citato un sacerdote che si chiamava Gély, che era uno dei più cari amici di Sonnier, che pochi anni dopo l'uscita di questo racconto muore in circostanze tragiche, e questa è una delle vicende collaterali che di sicuro, se un giallista arrivasse sul posto, immediatamente si precipiterebbe a visitare questo minuscolo paesino, che è il paesino di Custosà, dove c'è la vicenda di questo sacerdote, e si chiederebbe ovviamente qual è il collegamento tra questa vicenda di sangue e questo racconto di Lupin, che questo parroco probabilmente lesse perché uscì nei giorni in cui era abbonato alla rivista.
Alla rivista che, se non sbaglio, era Je sais tout, qualcosa del genere, io francese non lo so molto bene, e me ne sono procurati parecchi numeri, e appunto era straordinario che ci fosse. Potrebbe essere un nome comune, comunque deve essere stato veramente un colpo per Sonnier leggere un po' questa vicenda sulla sua rivista che riceveva comunque a casa.
Siamo andati a visitare insieme Custosà, e Custosà custodisce uno di quei segreti che altro che lato oscuro della Luna. Non lo potremmo rivelare qui perché quello che abbiamo scoperto non è cosa da raccontare. E soprattutto è una cosa che non si trova su nessun libro, bisogna andarci di persona, bisogna entrare nei giusti giri, farsi raccontare le cose da chi le sa, e che ovviamente richiede un segreto assoluto perché è una vicenda che ha risvolti non troppo nobili, ma che dimostra che, diciamo, l'indagine punta e clicca su internet non basta, bisogna andare sul posto, ce lo confermi?
Lo confermo, e appunto anche questa vicenda che ha avuto questi lati oscuri, insomma, abbastanza pesanti, è stata poi presa, ribaltata e, come si può dire, piegata alla volontà un po' di di chi la scriveva, insomma, non faceva certamente parte di un circolo di personaggi di una setta segreta, la cosa era piuttosto pratica, purtroppo, e comunque anche la storia della sua tomba, che era girata in un modo particolare che dicevano guardasse verso la collina di Ren, abbiamo poi scoperto che era invece un modo di seppellire i curati rivolti verso il proprio paese, proprio perché continuassero anche dopo la sua morte a, diciamo, a vegliare sul paese. Anche questo l'abbiamo scoperto grazie al tuo forum, grazie a delle notizie che ci erano arrivate. Quindi ha perso anche un po' la figura dell'atto di accusa di Gelis verso Saunière, quindi sembrava che indicassero con questa posizione della tomba il suo assassino, invece era proprio una cosa comune che si era persa nel tempo.
Questo risvolto giallo della vicenda è appassionante, non c'è niente da fare. Noi gli abbiamo dedicato due numeri interi della rivista, andando a tradurre tutto il dossier di investigazione dell'epoca con tanto di piantina, con i disegni di dove è stato trovato questo parroco con la testa fracassata, le posizioni dei piedi rispetto al camino. Insomma, sembra davvero di sfogliare la mappa all'inizio di un libro di Agatha Christie, invece stiamo parlando di un fatto vero successo lì a pochi chilometri da Rennes-le-Château, intorno a cui sono state versate veramente centinaia di migliaia di pagine, con anche un dettaglio notevole che era una cartina di sigaretta con una scritta strana che sembrava o in italiano o in spagnolo, che non è mai stata interpretata, non si è mai capito come fosse collegata con il delitto, ma c'è materiale appunto per chi è appassionato di gialli. Per studiare, andare a fondo e soprattutto leggere cose che difficilmente si sentiranno nelle trasmissioni televisive legate al caso. Una cosa che mi ha colpito in Rennes-le-Château è la sua traslabilità all'estero. Le Via Crucis nacquero all'epoca delle crociate, quando i primi cristiani visitano i luoghi santi, tornano in Europa e per evitare il lungo viaggio a chi volesse andare ad adorare la Santa Croce, costruisce in loco delle piccole rappresentazioni sulle colline italiane del Monte del Calvario dove è avvenuta la crocifissione per consentire alla gente di vivere quell'esperienza a casa propria senza dover andare fin là. Rennes-le-Château è piuttosto lontana, ci sono svariate centinaia di chilometri da fare, quasi in Spagna, e sui Pirenei, per cui richiede comunque un certo investimento di tempo e denaro per arrivarci, è un viaggio non da poco. E quindi in Italia ci siamo un po', a volte abbiamo creato delle piccole Rennes-le-Château locali per poter continuare in loco diciamo, a investire nella nostra passione della ricerca di tesori, della ricerca di documenti perduti, eccetera. Per cui autori come Giorgio Baietti ne ha identificata una ad Altare, in Liguria, vicino dove vive, altri vicino più o meno a casa propria, per poter comunque provare quei brividi. Tu da un po' di anni ti stai occupando di una vicenda locale che, diciamo, ha poco da invidiare a Rennes-le-Château. Tu lavori all'Abbazia di Morimondo.
Ah, sì, lavoro all'Abbazia di Morimondo, è un posto straordinario, mi ha sempre affascinato, ci andavo da piccola a giocare perché mia zia abitava lì e l'abbazia ha una storia, secondo me, sotterranea. Ci sono dei piccoli segni che sottolineano la presenza, secondo me, templare, comunque i templari erano a Milano, quindi erano a pochi chilometri da qua. Racchiude dei piccoli segreti, si prestano anche questi a delle considerazioni, se non a delle supposizioni piuttosto interessanti. L'architettura ci rivela delle piccole meraviglie, quindi quasi dei segnali che ci possono dare i fasci di luce che entrano nella chiesa, e comunque come ogni chiesa ha senz'altro dei sotterranei che mi ricordo di aver quasi visitato da piccola, però la paura, poi ero veramente piccola, per cui avevo paura a entrare in questi posti un po' strani. Adesso è praticamente impossibile perché l'abbazia è diventata un museo. Spero di riuscire a scrivere e a tirar fuori quello che l'Abbazia di Morimondo nasconde, e comunque ci sto studiando sopra da parecchi anni. Anche qua ci sono stati nei secoli passati dei personaggi che hanno sfruttato l'economia delle chiese, ci sono stati degli episodi di simonia come ci sono stati senz'altro a Rennes-le-Château, piccoli scandali. Cose segrete, ci saranno i passaggi segreti che ci sono senz'altro. Insomma, riscopri queste cose che si fotocopiano probabilmente in ogni storia e comunque sono straordinariamente affascinanti.
Io volevo sentire te in modo particolare come storyteller, come appunto cantastorie ti ho definita, perché credo che la forza di Rennes-le-Château non sia tanto legata all'approccio archeologico, perché di luoghi archeologici interessanti il mondo è pieno. Rennes-le-Château dal punto di vista archeologico nasce dalla sovrapposizione di una serie di influenze, di controlli. Ci sono passati i romani, sono passati prima i celti e dopo i visigoti e poi e così via, per cui c'è stata una sovrapposizione archeologicamente ricchissima. Ma tutto questo non sarebbe bastato se non fosse arrivata una legione di scrittori che uno dopo l'altro, all'inizio francesi, Gérard de Sède il primo, che era anche un appassionato di surrealismo, che quindi ha aggiunto alla vicenda anche una serie di tocchi surrealistici. Poi autori anglosassoni, come i tre giornalisti inglesi che citavi prima, poi addirittura Dan Brown, e poi una miriade di ricercatori locali che hanno raccontato questa vicenda così tanto da stimolare in quel luogo, più che in altri, una serie di storie, di sensazioni anche che diventano fisiche, perché quando uno entra in quella chiesa, dopo aver letto tutta questa letteratura, essere stato esposto a tutte queste suggestioni, a volte fisicamente sente qualcosa in quei luoghi. Ed è l'aspetto che a me colpisce di più di Rennes-le-Château, è uno dei luoghi sulla Terra dove l'influenza suggestiva della narrazione è più forte ed è percepita a volte addirittura fisicamente su chi la va a visitare.
Ma René Chateau, come Morimondo, se permetti questo piccolo tradunion, è su una collinetta e sotto probabilmente scorrono dei fiumi, dell'acqua. Tutto questo, come Morimondo, dà delle energie telluriche che la nostra parte più sensibile senz'altro sente. Per cui, secondo me, ti mette in una situazione di percepire le storie, comunque quello che è successo in un modo più forte. Sono luoghi che erano stati scelti, come dicevi tu, prima dai Celti, senz'altro, tutte e due questi luoghi, come molti altri. Arrivano i Romani, si sovrappongono ai loro templi, che comunque erano dedicati alla natura, quindi all'acqua e alle radure. Sono arrivati i cristiani, si sono sovrapposti ai Romani. E quindi tutta questa storia tu la trovi in scaletta, diciamo così, dalle fondamenta a quello che si può vedere adesso. Ciò non toglie che tutta la storia si concentra lì e secondo me in questi punti la si sente molto di più. La cosa straordinaria di Rennes è che da una semplice storia di un tesoro nascosto, come dicevi tu, i primi scrittori francesi, come Pierre Plantard, che poi raccontò la storia a Gérard de Sède, la trasformò in una storia legata ai Merovingi per diciamo così, un tornaconto personale. E arrivano poi gli inglesi, che dicevamo prima, Bagenet e Lincoln, che legano la storia di Plantard alla Maddalena, facendo praticamente diventare Plantard un discendente della Maddalena. Io non so come potrà continuare la storia, però si sono legate tutte queste storie come un piccolo sasso che rotola nella neve ed è diventata una valanga.
E a me colpisce, e colpiva, e continua a colpire, chiacchierare con te perché ogni tanto tiri fuori un dettaglio che poi ti chiedo, ma questa dove l'hai sentita? Mi dici, ma sì, me l'ha raccontata quell'anziano che vedi sempre seduto a Rennes-les-Bains. Per esempio ricordo che una volta parlasti di quando forse il Bérengère Saunière, il parroco di Rennes-le-Château, aveva ucciso un confratello tirandolo giù da una collina, oppure che negli ultimi anni della sua vita aveva un occhio di vetro. Tutta una serie di dettagli che io ho impiegato poi anni per ritrovare, magari in un libro che ho ricevuto in fotocopia perché è solitamente fuori commercio. Insomma, tu sei una pusher di notizie inedite che appunto non si trovano online, bisogna andare sul posto per recuperare. Come fai? Qual è la tua... Devi avere un'attività di ingegneria sociale strepitosa, perché riesci a estrarre delle storie che sono ignote ai più.
Questo, guarda, è una cosa che non mi spiego neanche io, perché io il francese lo leggo ma non lo parlo, eppure a Rennes riesco ad imbastire delle storie con i personaggi che trovo. Di solito sono gli anziani che si siedono veramente sulla panchina e la sera cercano personaggi, forse persone a cui raccontare la loro storia che probabilmente non interessa a nessuno. E hanno la pazienza di farmi capire, insomma, quello che stanno dicendo. E poi vanno a ruota libera e mi raccontano queste cose. Quindi per me è un grande premio, insomma. Calcola che poi io rispondo malissimo in francese e non capisco che cosa possano capire loro di quello che dico io.
Una presenza che è ignota ai più a Rennes-les-Bains, nei dintorni di Rennes-le-Château, è quella di una serie di comunità hippie che si sono installate sulle colline, sulle montagne e che vivono a volte in tenda, a volte in camper, che fanno vita da girovaghi e spesso a Rennes-les-Bains si trovano la sera. Molti di loro ignorano del tutto la vicenda del tesoro, si interrogano sul motivo per cui degli italiani dovrebbero attraversare la Francia per andare lì. Ma è interessante perché è un aspetto della vicenda che, diciamo, è fuori dal canone dell'ufficialità, ma aggiunge una ricchezza, un multiculturalismo locale che è incredibile.
Sì, mi è capitato spesso di trovarli e di condividere anche con loro qualche picnic sulle rive della Salse. Sono ragazzi che, se non sbaglio, se è vero quello che mi ha raccontato, vivono con i sussidi di disoccupazione francese, quindi con pochissimo, però ricordano molto le comunità hippie che avevamo anche qui da noi e hanno questi bambini straordinari, bellissimi. Ricordo che uno aveva un gatto che era vegetariano praticamente, sto gatto, ma appena abbiamo messo i gamberi sulla griglia si è pappato tutti i gamberi, per cui anche questa piccola volontà di far diventare anche il gatto vegetariano è crollata miseramente di fronte alla prima grigliata di pesce.
E nel 2012 quella stessa area è stata al centro dell'attenzione di tutta la Francia e una volta tanto non per colpa di Rennes-le-Château, ma di un altro paesino a poca distanza che è Bougarache.
Bougarache è un posto straordinario, secondo me è anche meglio di Rennes. Ha l'influenza di questa montagna strepitosa che è il Bougarache, è bellissima proprio dal punto di vista paesaggistico, tu ci cammini, trovi le cascate e punti di vista meravigliosi, ma la storia della montagna stessa è veramente incredibile. Intanto è fisicamente particolare. Per una serie di scivolamenti rocciosi, praticamente la parte di sopra è andata a finire sotto e probabilmente crea dei campi magnetici particolari. La cosa straordinaria è che spesso veramente si ricopre con una nuvoletta in cima che sembra veramente un cappellino, e questo ha dato adito alla storia che quando il Bougarache ha questo cappellino di nuvole, in realtà c'è un'attività di oggetti degli UFO praticamente. E io non avevo mai visto il Bougarache, finalmente un pomeriggio che passavamo di lì abbiamo visto veramente questo. È straordinario, proprio una copertura a mezza luna che copre tutta la parte sopra di questa montagna e ne fa veramente una montagna incantata.
Era la montagna su cui rifugiarsi per evitare la fine del mondo nel 2012. In Francia si diceva appunto che i francesi si sarebbero tutti andati a rifugiare lì, per cui le varie trasmissioni di misteri de
Ma ci
dell'epoca.
hanno anche creduto perché i prezzi dei terreni piuttosto che delle case sono lievitati, sono schizzati a livelli vertiginosi, hanno comprato casa e appunto nel 2012 ma tantissima gente era finita nel paesino di Bucarest pensando che succedesse veramente qualcosa. Adesso non so come sia finita poi con gli acquisti e le vendite, ma veramente costava come comprare un appartamentino a Parigi alla fine.
Eh sì, i Maya in questo non l'avevano previsto, ma è stato notevole l'effetto della leggenda, che pur leggenda ha avuto un effetto pratico tangibile. Ed è vicinissima a Rennes-le-Château, a pochi chilometri, uno può tranquillamente organizzare una gita sul luogo e visitare Rennes-le-Château e Bouguerache nel giro di un pomeriggio, perché sono davvero a un tiro di schioppo l'uno dall'altro. Un altro aspetto di Bouguerache della montagna, per cui ricordate che è quasi inscalabile, è difficilissima da scalare pur essendo relativamente bassa, ma l'accesso alla cima è difficilissimo, ci sono pietraie, ci sono zone molto scoscese, e questo in qualche modo anche soffiato nella direzione di consolidare un mito di una montagna che si rende inaccessibile perché nasconde qualcosa.
Ricordo che avevo letto un romanzo qualche anno fa, quando due personaggi francesi erano stati incaricati dal re per misurare il meridiano, e uno di questi, scalando il Bouguerache, veramente ne fa una descrizione diabolica. È veramente una montagna cattiva e difficile, e lui esce da questa esperienza stremato. Per cui ha proprio questa fama di montagna cattiva a volte.
E a questo proposito ricordo il pannello museale che, anche a distanza di 6 anni dalla prima installazione, continua a emozionarmi, che è quello che abbiamo dedicato alle leggende di tesori che sono nate nei secoli sulla presenza appunto di oro, miniere sulle montagne locali, e in particolare su un documento, su un libro di metà 800, in cui si fa riferimento a un tesoro di svariati milioni di franchi oro, che era la moneta dell'epoca, custodito dal demonio stesso sulla montagna del Blanchefort, che è esattamente a metà tra Rennes-le-Château e Rennes-les-Bains, e che testimonia la credenza che il diavolo in persona stesse custodendo questa enorme somma di denaro a poca distanza dai luoghi dove poi, pochi anni dopo, nascerà una storia che è nota ancora oggi e che attira a sé migliaia di turisti.
Ma queste leggende sul tesoro del diavolo sono abbastanza comuni. Non è poi così difficile immaginare che la gente del luogo, quando si sentiva attaccata, comunque in pericolo, cercasse rifugio appunto su queste piccole montagne, in mezzo ai boschi, e nascondesse i propri tesori dentro delle piccole grotte o delle piccole cavità, pensando poi di andarle a ritirare. Qualcuno poi non riusciva e questi piccoli tesori rimanevano. Il fatto che ce ne sia uno gigantesco sepolto sotto il Blanchefort, può darsi che qualche nobile, invece del sacchettino dei piccoli ori di casa, ci abbia seppellito qualcosa di più grande per non farlo trovare dagli attacchi. Perché no? Perché non possiamo pensare che sia successo.
E se vogliamo credere alla mappa che ha lasciato Pierre Plantard, sarebbero addirittura 12 i tesori. Plantard pubblica una mappa della zona che punta al centro sul paesino di Rennes-les-Bains, che è il paesino a valle di Rennes-le-Château dove ci sono i bagni termali romani, e usando quella come perno divide la mappa geografica in 12 settori, ognuno dedicato a un segno zodiacale, e sostiene che il tesoro del Blanchefort è solo uno dei 12 forzieri nascosti nella zona. Naturalmente noi non sappiamo se si tratti di uno scherzo, di un'invenzione, se probabilmente sì, però con lo spirito trickster che mi contraddistingue, se io mi metto nei panni di Plantard, io avessi inventato una teoria del genere, beh, qualche forziere l'avrei comunque nascosto. E quindi in qualche modo anche inventare la storia potrebbe aver in qualche modo sostanziato questa vicenda nascondendo qualcosa che indica che magari anche gli altri 11 sono reali. Ed essere ancora lì, per cui noi potremmo imbatterci in un tesoro che non ha magari 2000 anni, però magari ne ha soltanto 50 o 100, ed è un oggetto nascosto da Pierre Plantard per convincerci dell'esistenza degli altri 11. In questo
Beh, questo.
caso, chiedersi se è vero o falso il tesoro diventa un po' ozioso.
Lo so, d'altronde se lui è stato così furbo, così intraprendente da lasciare dei documenti falsi alla Biblioteca Nazionale di Parigi, la tua idea che possa aver lasciato anche dei piccoli tesori proprio per alimentare questa sua teoria, già comincia a solleticarmi. Le tracce ci sono, tracce per ritrovare i tesori ci sono, appunto, come dicevi tu, non si sa di chi, ma può darsi che si possa trovare qualcosa.
Intorno a Rennes-le-Château ci sono anche una serie di personaggi che tuttora vivono e offrono, diciamo, motivi curiosi di interesse. Per esempio, mi sono imbattuto di recente in un ragazzino che mi ha fermato per strada per farmi un gioco di prestigio, senza sapere che io ero un illusionista. Lui fa chiamare Sly del Magicien, abita a Rennes-les-Bains e il suo sogno è diventare un grande mago. Immagino che anche tu in tutti questi anni, Innanzitutto avevi dimenticato il numero delle volte in cui sei stata a Rennes-le-Château, e soprattutto ti sei imbattuta in una fauna piuttosto variegata di individui.
In effetti veramente ho incontrato personaggi incredibili, a volte mi chiedo se al di fuori di Rennes esistevano veramente o se erano state delle apparizioni. Ricordo in particolar modo un personaggio straordinario con cui sono in contatto ancora adesso e l'ho incontrato alla fonte d'acqua che c'è vicino alla poltrona del diavolo, quindi alla Cercle. Cominciamo a parlare, ero insieme ad altri amici e ci ha raccontato delle storie straordinarie, quindi sembrava che sapesse tutto. Aveva però la forma di un folletto, ci sembrava addirittura che mentre parlasse gli si allungassero le orecchie a punta. E questo personaggio poi ci ha accompagnato nella nostra passeggiata raccontandoci delle cose straordinarie. Veramente non gli davi 2 lire per come era vestito, per come era conciato, possiamo dire, quel giorno lì. Aveva un mazzettino di erbette nel taschino della camicia che pensa, saremmo stati lì qualche ora, non sono mai appassite quelle erbette, già ci sembrava fuori dagli schemi questa cosa straordinaria. Ma poi altri personaggi che si aggirano tra le montagne di Rennes con cattiveria, nel senso che sono gelosi del loro lavoro, nascondono per esempio le pietre con le croci che scovano, la nascondono con gli aghi di pino piuttosto che con della terra, si fanno un po' i dispetti, ci credono veramente, cioè noi pensiamo che arriviamo da fuori e andiamo a scoprire questi misteri, ma la gente del luogo, secondo me, ci sono delle persone che ci credono veramente. E poi ricordo altri personaggi che studiavano queste mappe di Rennes-le-Château e dei suoi dintorni alla luce di una lampada molto fioca nell'albergo che ci ospitava. E siccome parlavano in tedesco, gli mancava veramente solo Carrarmatini sulla mappa e sembrava che giocassero a risico e invece stavano preparando l'escursione del giorno dopo, ma con una serietà incredibile, veramente.
Ma ti confermo che quando abbiamo rilasciato, in occasione di un 17 gennaio, data chiave nella vicenda di Rennes-le-Château, abbiamo rilasciato tutte le 1300 e oltre pagine, ad accesso gratuito a chiunque, su internet. Questo ha sollevato un'onda di, non direi neanche indignazione, di stupore. Cioè, era uno stupore legato al fatto che, nonostante ci avessimo lavorato così a lungo e avessimo custodito questo sapere per un certo periodo, appunto per farlo circolare tra di noi e farlo girare in poche copie in una rivista, improvvisamente lo offrissimo alla mercé di tutti. E la condivisione oggi è diventata rivoluzionaria, perché offrire a tutti gli stessi strumenti per poter accedere a questo enorme tesoro di conoscenza è diventato insolito, secondo me, il futuro, e in qualche modo fa partire tutti dallo stesso livello. Si è tutti allo stesso livello, tutti si ha a disposizione questo materiale, e adesso da utilizzare è il tuo tempo, è il tempo che spenderai a consultarlo e a studiarlo. Quello ce lo devi mettere, quello è a disposizione di tutti nella stessa misura, ne abbiamo tutti 24 ore al giorno, e quindi quello che userai per studiare questo mistero è quello che poi avrai potuto mettere a frutto. Volevo chiudere citando una presenza che è rimasta sotterranea tutto il tempo, ma che secondo me è una chiave nascosta di questo mistero. L'abbiamo citata molto en passant, è Maria Maddalena. La chiesa di Rennes-le-Château è intitolata Maria Maddalena. Molte delle interpretazioni delle vicende vogliono che questo parroco abbia in qualche modo portato all'eccesso questa sua devozione per la Maddalena, intitolandole la villa che ha fatto costruire, in qualche modo elevando il suo culto nella chiesa più di quanto avrebbe dovuto, per portare la nostra attenzione sulla figura della donna.
Io penso che comunque la figura della donna personnière, al di là di quello che possano pensare le male lingue, riferito alla sua perpetua, siano di straordinaria modernità, perché ha affidato a lei gran parte dei suoi segreti. Con Maria veramente ha condiviso tutta la sua vita, tutto quello che gli è successo, ma la perpetua sapeva esattamente cosa stava brigando il suo parroco. Io non so che rapporto potessero avere, non mi interessa perché non mi scandalizzerebbe se avessero avuto una storia anche più profonda. Mi ha invece meravigliato come si può dire, la fedeltà di questa donna oltre la morte di Saunière. Non ha mai rivelato a nessuno nessun pettegolezzo e questo naturalmente non ha fatto altro che aumentare il mito perché appunto non svelando nulla non si è saputo niente. Comunque Marie penso che sia un personaggio chiave veramente interessante. Peccato che nessuno sia riuscito a scucirle qualcosa, insomma.
Sono contento di aver coinvolto te in questo scambio, in questa conversazione, perché nonostante sembri quella maschile la figura che domina tutte le vicende, in realtà la presenza femminile è notevole, a volte sotterranea, e c'è proprio bisogno di persone come te o persone come Sabina Marineo, la nostra collega ricercatrice che ci ha dato anche una mano nella costruzione del museo e nel realizzare la rivista Indagini su René Le Château. Quello che forse manca è raccontare la vicenda dal punto di vista della donna, che in qualche modo ci faccia notare tutto quello che noi maschietti in qualche modo sfugge. E infatti, secondo me, molte delle cose che hai portato alla luce questa sera sono molto interessanti da questo punto di vista, perché solo tu avresti potuto farmi e farci notare sfumature di questa vicenda di questo tipo.
Ti ringrazio per tutti i complimenti.